Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito.
E un po'.
Il fair play nello sport è stato definito da una serie di regole, leggi non scritte, ma dettate da un codice d'onore che rappresenta la base di un corretto comportamento.
Gareggiare per divertirsi, agire con lealtà, attenersi alle regole, portare rispetto ai compagni di squadra, agli avversari, agli arbitri, agli spettatori, accettare la sconfitta con dignità, rifiutare la corruzione, il doping, il razzismo, la violenza e tutto ciò che possa arrecare danno allo sport.
Come sottolinea la Direzione Generale dell'UNESCO, lo sport, sebbene insegnato, rappresenta le fondamenta di una cultura civica basata sul fair play, sul rispetto delle regole, sul lavoro di squadra e, soprattutto, sul sentimento di amicizia che trascende la competizione. Uno stile di comportamento difficile da tenere, come sottolinea Giampiero Galeazzi.
Fair play facciamo fatica a raccoglierlo. Bisogna iniziare da lontano, dalla scuola, dai ragazzini. A casa.
Un uomo sta per salire sul podio olimpico. La postazione che lo attende in realtà non c'è. Non ha meritato né il bronzo, né l'argento e nemmeno l'oro del vincitore. Ha meritato molto di più. Oggi a Destini Incrociati vogliamo raccontarvi la storia di quest'uomo che ha fatto sue le regole del fair play tanto da meritare il più alto riconoscimento mai attribuito fino a quel momento a uno sportivo. Quest'uomo sta infatti per ricevere la medaglia Pierre de Coubertin, anche conosciuta con il nome di True Spirit of Sportsmanship Medal, medaglia del vero spirito sportivo. Un riconoscimento unico, creato appositamente per premiare la lealtà, l'amore per lo sport, il rispetto per i propri avversari. Attribuita dal Comitato Internazionale per il Fair Play e istituita nel 1963 dal Comitato Olimpico Internazionale, la medaglia Pierre de Coubertin viene riconosciuta a quegli atleti che dimostrano uno spirito di sportività nei giochi olimpici. È considerata il più importante premio che un atleta possa ricevere, persino più importante di una medaglia d'oro. Il Comitato Olimpico Internazionale la considera la sua più alta onorificenza. Non è un caso se il Comitato Internazionale per il Fair Play ha intitolato la medaglia a Pierre de Coubertin, il pedagogista e storico francese che non solo è il fondatore dei moderni giochi olimpici che ha saputo trasformare nel più importante evento sportivo del mondo, è anche il teorizzatore della filosofia del gioco leale e del fair play.
L'importante non è vincere, ma partecipare.
Questa citazione, attribuita a Pierre de Coubertin, in realtà non è sua. Egli stesso, quando la pronuncia la prima volta, ne cita la fonte. È opera del vescovo della Pennsylvania, Etherbell Talbot, che conia questo aforisma divenuto famosissimo durante la messa che celebra in occasione dell'inaugurazione delle Olimpiadi del 1908. Ciò non toglie che sia grazie a de Coubertin che il concetto di sportività acquisisce un valore definito, trasformandosi in un sistema comportamentale seguito da migliaia di sportivi di tutto il mondo. Puntare sulle valenze positive del fair play è questo, fin dal 1900, anno in cui riesce a riportare in vita gli antichi giochi sportivi grazie all'interesse dell'opinione pubblica per la scoperta archeologica di Olimpia, il suo primo obiettivo. Ciò che differenzia le moderne Olimpiadi da quelle del passato è proprio il concetto di lealtà, un tempo poco sentito. Basti ricordare la famosa scena della corsa con le quadrighe nel mitico film Ben-Hur di William Wyler con Charlton Heston.
This is the day, Judah. It's between us now.
Yes, this is the day.
E così l'uomo che adesso si appresta a ricevere la True Spirit of Sportsmanship Medal è particolarmente emozionato. Ha già vinto altre medaglie olimpiche, che lo hanno ovviamente inorgoglito e reso estremamente felice. Ma questa volta è diverso. Quello che sta provando in questo preciso momento l'atleta sul podio è difficile da spiegare. È il primo sportivo al mondo a ricevere questa onorificenza, il primo ritenuto degno dal Comitato Olimpico di fregiarsi della medaglia de Coubertin. E lui, schivo e taciturno, abituato ai silenzi della montagna, al vento che gli taglia il viso, al gelo che gli paralizza le mani, stenta a dimostrare ciò che significa per lui essere lì in quella circostanza. But when I think of you, I start crying. Just can't waste my time, I must keep trying. Gotta stop believing in all your lies, 'cause there's too much to do before I die. You're feeling alright, I'm not feeling too good myself. Well, you're feeling alright. Olimpiadi di Innsbruck del 1964. Un atleta sta per essere premiato. Ma chi è questo atleta così unico, quest'uomo tanto speciale? E soprattutto, cos'ha mai fatto di tanto incredibile per meritare il più ambito premio sportivo mai conferito al mondo? Conosciamolo insieme. È il primo personaggio di oggi. È italiano. E il suo nome è Eugenio Monti. Eugenio Monti. La sua storia, che oggi tutto il mondo conosce, è legata indissolubilmente a uno sport invernale fra i più spettacolari che la fantasia umana sia mai riuscita a inventare, la Guido Slitta, specialità universalmente conosciuta con il suo nome inglese, il Bob. Gli esordi di Eugenio Monti sulle piste innevate, però, avvengono in tutt'altra situazione e bisogna tornare indietro di parecchi anni per comprendere da dove arrivi questo grande sportivo. Quasi un destino nel suo cognome, Eugenio Monti nasce nel 1928 a Dobbiaco, in Valpusteria. Il panorama che i suoi occhi di neonato vedono non appena si aprono sul mondo è forse uno dei più belli dell'intero pianeta, le Dolomiti. Sa appena camminare quando si ritrova un paio di sci ai piedi. Da quel momento il suo ambiente naturale diventa la neve, il suo abbigliamento la giacca a vento. Eugenio adora sciare. Solo sulle piste si sente veramente se stesso. Mentre ha il sole sul viso, il vento tra i capelli, l'aria tersa nei polmoni, respira quel senso di libertà che fin da ragazzino lo lega indissolubilmente alle sue montagne e lo trasforma in un uomo, come succede a chi con la montagna è abituato a conviverci. Ecco cosa ne pensa a tal proposito il grande scalatore, Walter Bonatti.
L'alpinismo, che è un piacere in fondo, è un modo di conoscersi, un modo di misurarsi, ecco, per me è mi sono creato da solo una mia ragione di essere, un mio perché delle cose.
A 20 anni Eugenio Monti è la migliore promessa dello sci italiano. In quel periodo il campione da battere è un uomo il cui nome rappresenta un mito nella storia dello sci non solo italiano ma mondiale, Zeno Colò. Monti ha un'ammirazione sconfinata per lui. L'anno prima, nel 1947, sul piccolo Cervino, a Broil-Cervinia, Colò ha stabilito il nuovo record del mondo sul chilometro lanciato. Quando Eugenio apprende che il suo mito ha battuto il precedente primato di 136 chilometri orari, detenuto dall'austriaco Leo Gasperi, che resisteva da ben 16 anni, arrivando addirittura a 160 chilometri orari, ha un moto di grande orgoglio. Il nuovo campione mondiale è un italiano. Lui non può ancora saperlo, ma quel record resterà imbattuto addirittura per 17 anni. Simone Origone, attuale detentore del record mondiale di chilometro lanciato con l'incredibile velocità di 251,400 km orari, descrive le doti necessarie per affrontare uno sport così estremo.
Sicuramente la testa, insomma, comanda tutto, quindi è importante. Poi bisogna avere delle doti di scorrevolezza, di posizioni, di buona posizione sugli sci, insomma. E poi sicuramente ad alta velocità è difficile mantenere una posizione giusta.
Ma quello che Eugenio ammira più di ogni altra cosa in Zeno Colò è la sua anticonvenzionalità, le sue doti di innovatore che lo rendono eterno nella storia dello sci mondiale. È lui, infatti, che con la sua posizione a uovo alto è il precursore della posizione a uovo che ancora oggi tengono i discesisti per ridurre l'attrito aerodinamico. Mentre prova le varie soluzioni di discesa, Monti non può fare a meno di pensare a quanto Zeno Colò si dimostri avanti rispetto ai tempi. La posizione rannicchiata, quasi fetale, che sta provando e che noi oggi diamo per scontata, allora è una novità assoluta. Offre minor superficie di attrito all'aria e gli permette di essere molto più veloce. Ecco come la descrive il grande campione di sci, Christian Ghedina.
Questa è la posizione a uovo. Questa posizione la si fa dopo che si è imparato lo spazzaneve, lo slalom, e questa è la sciata più avanzata che c'è. La posizione è proprio a uovo, tutti raccolti per cercare di penetrare nel miglior modo possibile l'aria, avere meno attrito e cercare di essere più veloci possibile.
La cosa più incredibile che possa capitare a un atleta che ha un mito, qualcuno che nella sua specialità abbia dimostrato di essere l'incontrastato numero uno, è sicuramente l'occasione di gareggiare contro di lui. E questo è quello che accade a Eugenio Monti, che si ritrova così a competere proprio con il grande, grandissimo Zeno Colò. La gara che li vede contrapposti si svolge a Chamonix, in Francia. Eugenio è teso, al limite dello stress psicologico. Lui è giovanissimo e ha poca esperienza. Inoltre, di fronte a sé, ha un mostro sacro dello sci e sente di non poter competere con la sua grandezza. Eppure, incredibile ma vero, Monti riesce a mettere le punte dei propri sci davanti a quelle del suo avversario, l'uomo al quale egli fa riferimento in tutto e per tutto, Zeno Colò. La sensazione che prova in quel momento non se la scorderà più il giovane Eugenio. Il giovane Eugenio Monti è riuscito a battere il suo idolo, Zeno Colò. E per lui è un'emozione tale che alcuni anni dopo il grande sciatore si vede recapitare una lettera.
Quello è stato il più bel giorno della mia vita. Ritengo tu possa considerarti soddisfatto di essere la ragione prima della mia gioia. Firmato Eugenio.
Sensibile e intelligente, oltre che spiritoso, Eugenio Monti non si siede di certo sugli allori. Si allena con caparbietà e ottiene risultati strepitosi. Non più una promessa, ma una certezza dello sci italiano, colleziona vittorie su vittorie, conquistando non solo coppe e medaglie, ma soprattutto il cuore dei suoi tifosi. È allora che un grande giornalista, considerato per la sua inventiva e per la padronanza della lingua, colui che più di ogni altro ha influenzato il giornalismo sportivo italiano, inizia a interessarsi a lui e inventa un soprannome che lo accompagnerà per tutta la vita.
Ci rimane che rifare la storia un po' della nostra amicizia e di quella che è stata la nostra lotta.
La voce che sentite è quella dell'indimenticato Gianni Brera, scrittore e giornalista rimasto nella memoria di tutti per avere inventato numerosi neologismi tuttora utilizzati in ambito sportivo, come contropiede, centrocampista, melina, goleador. Famosissimi sono rimasti anche i soprannomi coniati per figure di grande rilievo, come il Cavaliere per Silvio Berlusconi, l'Abatino per Gianni Rivera, Rombo di Tuono per Gigi Riva, Bonimba per Roberto Boninsegna. Brera rimane colpito dalla figura agile e scattante di Eugenio Monti, taciturno e solitario campione delle piste, che svetta sul bianco delle nevi anche grazie al colore fulvo dei suoi capelli. E così lo ribattezza il Rosso Volante. Dicembre 1951. Siamo in Piemonte, al Sestriere. Situato a oltre 2000 metri sopra il livello del mare, è il comune italiano posto alla maggiore altitudine e una delle stazioni sciistiche più rinomate d'Italia, con oltre 400 chilometri di piste. Su una di queste, la famosissima Banchetta, si sta allenando un giovane, ha i capelli rossi. Mentre sente sul viso quella sensazione che tanto gli piace, il vento freddo e l'aria pungente e pulita, Eugenio Monti è più felice che mai. Sta facendo quello che maggiormente ama al mondo, sciare. Ma più ancora, provare l'ebbrezza della velocità. Una sensazione unica, come ricorda il campione olimpico di short track Apollo Anton Ono.
Quando sono completamente immerso nella velocità, tutto il resto è come se si rallentasse. Mi sembra di avere tanto tempo e tanto spazio e mi dico, mio Dio, ma com'è possibile?
Sta caricando parecchio, Eugenio. L'allenamento è come sempre, duro, severo, rigoroso. A un tratto qualcosa va storto. Lui non se lo saprà mai spiegare, anche se ripercorrerà con il pensiero quegli istanti centinaia, migliaia di volte. Una caduta, una banale, malaugurata caduta, gli procura un danno irreversibile. Si rompe i legamenti di entrambe le ginocchia. Per lui è la fine. Il responso dei medici è categorico. La chirurgia sportiva dell'epoca è impotente e per il Rosso Volante la carriera nello sci alpino si conclude quel giorno. Eugenio apprende la notizia dal letto dell'ospedale dove è ricoverato. È un colpo tremendo. E lui, per quanto schivo, riservato, quasi incapace di esternare i propri sentimenti, questa volta non riesce proprio a trattenere le lacrime. Ma poi prevale la sua determinazione, il suo sogno, come dice Will Smith nel film La ricerca della felicità di Gabriele Muccino.
Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto.
Quando uno ha la velocità nel DNA, quando ha la forza e la determinazione di un campione, è proprio il caso di dirlo, non ci sono legamenti che tengano. Eugenio non si lascia scoraggiare dagli eventi negativi. Dopo un periodo di convalescenza, si interessa a uno sport che gli consente di provare ugualmente il piacere del vento sul viso, l'aria gelida che gli entra nei polmoni, il cuore in gola per l'emozione. È uno sport puro, fatto di sacrificio disinteressato, di velocità ecologica, di brividi atletici e senza propellenti artificiali, di emozioni provate e indotte con l'ausilio della sola forza di gravità, messa al servizio di muscoli, equilibrio, sangue freddo. Il Bob. Sul finire dell'Ottocento c'è un albergatore a St. Moritz, un certo Caspar Badrut, che proprio non vuole mandare giù il fatto di vedere la sua cittadina animarsi solo d'estate, mentre in inverno è un vero mortorio. Un suo cliente di Albany, vicino a New York, gli racconta di aver visto alcuni ragazzini delle sue parti che si divertono a legare insieme un paio di slittini e scendere giù a rotta di collo dalle montagne innevate. Un'idea strepitosa. Badrut organizza subito una serie di gare su questi slittini che entusiasmano i suoi clienti. Nel giro di una stagione, St. Moritz e poi anche Davos diventano stazioni invernali frequentatissime dagli sportivi di tutto il mondo. La disciplina del Bob entra a far parte del programma dei Giochi Olimpici Invernali fin dalla loro prima edizione, del 1924. Il primo Bob Club d'Italia nasce a Cortina d'Ampezzo, che nel 1930 ospita la prima edizione del campionato italiano di Bob a due maschile. Grazie a questo sport così diretto e così veloce, Eugenio Monti si rende conto che anche se non può più sciare, le stesse emozioni, lo stesso pathos e la stessa adrenalina riuscirà a provarli ancora. Come on hold my hand, I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God and he just laughs at my plans.
Destini incrociati.
Destini incrociati vi porta oggi in un paesaggio fatto di purezza, candore e libertà. Le cime innevate delle Dolomiti, tanto care a Eugenio Monti, protagonista della nostra storia. Il campione di sci alpino, dopo aver conquistato numerose medaglie e una notevole fama, è vittima di una caduta durante un allenamento. Per quanto banale, questo incidente gli procura la rottura dei legamenti delle ginocchia, decretando la fine della sua carriera di sciatore. Irriducibile, Eugenio Monti non si dà per vinto e nonostante un periodo di pausa forzata, sta riflettendo sul suo futuro. Ma lasciamolo per un attimo, mentre sta cercando di dare un senso alla sua nuova vita senza lo sci alpino, intento a valutare la disciplina sportiva alla quale dedicherà la sua carriera futura, e trasferiamoci in Inghilterra. Ci troviamo ad Amersham, nella contea del Buckinghamshire, nel sud-est dell'Inghilterra. Qui vive un ragazzino che nei rigidi inverni britannici ama giocare con gli amici sulla neve. La sua passione più grande è lo slittino. Appena può, si precipita fuori di casa e passa giornate intere ad andare su e giù per le discese che gli offrono le collinette intorno a casa sua. Siamo nel primo dopoguerra. Lo slittino è uno sport poco praticato in Inghilterra a livello agonistico, ma ha molti estimatori e piano piano nascono diversi club di Bob. In uno di questi arriva un giovane molto promettente. È lui il secondo protagonista della nostra puntata e il suo nome è Tony Nash.
Tony Nash.
Amante di tutti gli sport invernali, Tony ha una predilezione particolare per il Bob che trasforma velocemente nella sua disciplina preferita, facendo squadra con Robin Dixon, un granatiere dell'esercito britannico, anche lui grande appassionato bobbista, che conosce sulle piste. L'equipaggio del Bob a due è composto da un pilota e da un frenatore che si devono coordinare in maniera perfetta. Raggiungendo facilmente l'incredibile velocità di 130 km orari, è indispensabile che la squadra si muova in totale sinergia, trovandosi in alcune curve a dover sopportare sollecitazioni pari a 5 volte l'accelerazione di gravità.
It's
start is a fast one.
E mentre Tony Nash incomincia ad allenarsi con il suo frenatore Robin Dixon sulle piste inglesi, a Cortina d'Ampezzo Eugenio Monti prende una decisione. Non potendo più mettere gli sci ai piedi, mette i piedi dentro a un bob e scivola alle massime velocità lungo tortuose e strette piste ghiacciate, cosa che per la maggior parte delle persone è una follia, ma per lui è il massimo della felicità. L'aria fredda sul viso, il vento tra i capelli, il candore della neve che lo circonda. Sono sensazioni che Eugenio ha amato molto quando sciava, ma sono le stesse che ritrova nella veloce corsa a bordo del suo bob. Anni dopo, in una lunga lettera che scrive al suo mito Zeno Colò, Monti gli descrive molto bene il suo approccio con il nuovo sport.
Il bob, già al primo incontro, mi aveva affascinato. Quasi come quando ti capita di ballare con una bella donna che ti viene presentata improvvisamente e tu balli e non sai cosa dirle. E poi la inviti a ballare una seconda volta e lei accetta e tu continui a stare zitto perché è piacevole l'incontro e ti sembra che questo basti. Ecco, il bob è diventato così la mia seconda passione.
Eugenio Monti sente di essere nato per questa disciplina e i primi successi non tardano ad arrivare. È il 1954 quando ai campionati italiani di bob che si svolgono a Cortina d'Ampezzo con Renzo Alverà, Oscar D'Andrea e Ulrico Girardi conquista la medaglia d'oro nella specialità del bob a 4. Un successo insperato per lui che tutto sommato è approdato al bob da pochissimo tempo. Gli anni che seguono vedono il medagliere del bobista affollarsi sempre di più. È campione italiano e campione del mondo, oltre a vincere alle Olimpiadi invernali del 1956 a Cortina due argenti, nel bob a 2 in coppia con Renzo Alverà e nel bob a 4 anche con Ulrico Girardi e Renato Mocellini. Mentre sul podio olimpico a Cortina, Eugenio sta pensando al suo recente passato. In fondo sono trascorsi solo 5 anni da quel fatidico 13 dicembre al Sestriere, quando si è rotto i legamenti. Tutto sembrava perduto, invece la sua tenacia e la grande determinazione lo hanno portato fin lì. È un'emozione unica, come ricorda il grande marciatore Maurizio da Milano, oro alle Olimpiadi di Mosca del 1980.
Vincere un oro olimpico è sicuramente il momento più importante della carriera di un atleta, emozioni che sono immediate, ma emozioni che poi si mantengono e durano nel tempo.
Mentre si avvia verso il podio olimpico di Innsbruck nel 1964, dove sta per ricevere la medaglia Pierre de Coubertin, Eugenio Monti, abituato a ricevere medaglie e riconoscimenti internazionali, sente un'emozione più forte del solito. Anche coloro che conoscono il bobista, carattere chiuso e avaro di parole, notano in lui qualcosa di diverso. In quel preciso momento, Eugenio sta vivendo un conflitto interiore. È un uomo schivo, non ama parlare di sé, non gli piace mettersi in mostra. Il gesto che ha compiuto e che gli vale in quel momento la sua presenza lì, gli è sorto spontaneo. Ma allo stesso tempo il suo cuore è pieno di orgoglio per quella medaglia che a breve gli appenderanno al collo e che nessuno fino a quel momento ha mai ricevuto. È così che gli torna alla mente quello che è successo solo pochi giorni prima. La bellissima cittadina austriaca di Innsbruck ospita la 9ª edizione dei Giochi Olimpici Invernali che si tengono dal 29 gennaio al 9 febbraio. Questo 1964 è un anno un po' sui generis sotto il profilo meteorologico. Nonostante ci troviamo in una località tradizionalmente rinomata per gli sport invernali, c'è scarsità di neve. Tant'è vero che gli organizzatori hanno chiesto l'aiuto dell'esercito per portare neve e ghiaccio sulle piste da gara. L'inaugurazione dei giochi avviene in un clima estremamente festoso. Presenti tutti gli atleti delle singole specialità. Biathlon, hockey su ghiaccio, pattinaggio, sci, oltre a slittino e bob che vengono ripristinati dopo aver subito una battuta di arresto all'edizione precedente di Squaw Valley in California. Va da sé che gli atleti di queste due specialità affrontano la gara con un'animosità particolare. Sono anni che aspettano questo momento.
Und hier trägt das olympische Feuer ein.
Der Olympiasieger 1964 im Rodeln, Josef Festmantel.
In particolare, uno dei portabandiera olimpici ha il cuore che gli batte a mille. È Eugenio Monti, accompagnato dal suo frenatore Sergio Sior Páez. Gli italiani incrociano i loro sguardi con un team che ben conoscono. Gli inglesi Tony Nash e Robin Dixon, due giovani bobbisti che hanno battuto al campionato del mondo tenutosi l'anno precedente a Eagles, in Austria. Il team britannico è forte, molto forte. Eugenio Monti lo sa. Sono loro la coppia da battere a queste Olimpiadi. La mattina della gara è particolarmente concentrato. Tutti gli occhi sono puntati su di lui. Monti e Sior Páez, i campioni del mondo, non possono sbagliare.
Here we are in the best years of our lives with no way of knowing when the wheel stops spinning cause we don't know where we're going. And here we are on the best day of our lives and it's a go, let's make it last. So cheers you all to that cause this moment's never coming back. I used to know a brother but I never knew I loved it.
Destini incrociati.
A Destini incrociati siamo oggi sulle piste innevate di Innsbruck, in Austria. La bella cittadina è sede dei Giochi Olimpici Invernali del 1964. Un atleta italiano, il bobista Eugenio Monti, sta per ricevere la True Spirit of Sportsmanship Medal, la medaglia del vero spirito sportivo, anche nota come la medaglia de Coubertin. È la prima volta al mondo che un atleta riceve questa onorificenza, che Monti si è meritato per l'atto di vero fair play di cui è protagonista alcuni giorni prima, durante la gara di Boba 2. La gara sta per avere inizio. I favoriti al podio olimpico sono la coppia italiana composta da Eugenio Monti e Sergio Sior Páez, campioni del mondo, e il nuovo fortissimo duo inglese Tony Nash e Robin Dixon. C'è anche un'altra squadra italiana, che ultimamente è andata molto bene. Il pilota Sergio Zanardini con il suo frenatore Romano Bonagura. La prima manche degli azzurri campioni del mondo non è eccellente. I due si piazzano al quinto posto, ma la seconda discesa è spettacolare. Sono primi, con un tempo quasi impossibile da battere. Eugenio Monti comincia a sperare. Alle Olimpiadi di Cortina nel 1956 si è visto soffiare l'oro sotto il naso e ora forse sta per coronare il suo sogno. Gli italiani sono a fondo pista e tutti, dai tecnici ai fotografi che li assaltano letteralmente, li danno già per vincitori. Ma il nostro bobbista è uno che in fatto di gare ci va coi piedi di piombo. Niente è sicuro fino alla fine. Gli inglesi devono ancora scendere. Improvvisamente arriva una notizia che ha dell'incredibile. Il bob di Nash si è rotto. Un bullone dell'asse posteriore ha ceduto. Per i britannici l'Olimpiade finisce lì. In quegli anni pionieristici tutto è un po' approssimativo. Il ricambio proprio non c'è. Oggigiorno i bob moderni combinano leghe in metallo leggero, pattini in acciaio e carrozzerie aerodinamiche in materiali compositi. Ma negli anni 60 la tecnologia è parecchio indietro. Non siamo più alle slitte di legno d'inizio secolo, questo è certo, ma i bob che usano i nostri campioni sono mezzi tutto sommato ancora molto rudimentali. Insomma, per gli inglesi c'è poco da fare. Tony Nash si rassegna, il suo sogno olimpico si infrange contro un bullone rotto. Tutti gli italiani presenti, pubblico, giornalisti, fotografi e anche tecnici, iniziano ad esultare. Si sa, alle Olimpiadi si dovrebbe andare per partecipare e non per vincere, come suggerisce de Coubertin, ma poi prevale la voglia di conquistare il podio. C'è qualcuno però che non ci sta. Eugenio Monti. L'atleta azzurro non può accettare una vittoria sulla pelle degli altri. Si sdraia sotto il proprio bob, dall'asse posteriore estrae il suo bullone e lo consegna a un tecnico.
Questo è per Tony. Non gareggio mica aspettando che gli altri si ritirino.
Il bullone di Eugenio Monti raggiunge Tony Nash. L'inglese stenta a credere ai propri occhi. Ma come? Il suo avversario ha praticamente la vittoria in pugno, la medaglia d'oro alle Olimpiadi, che forse sono le sue ultime, visto che ormai ha 36 anni. Ma non c'è tempo. Il bob viene aggiustato in un lampo e la squadra di Nash ritorna in gara. I went to the Miami Music Bowl, but I went all alone.
Too. You don't know how it is to feel that lonely and blue. Come back again.
Cash e Dixon si guardano. L'intesa è assoluta e l'occasione è unica. Senza il bullone di Monti non sarebbero più in gara e invece sono lì, pronti a lanciarsi in quel tunnel ghiacciato. Partiti! A fondo pista, Eugenio Monti guarda il cronometro. Il suo tempo è 4:22:63, decisamente buono. Ma quando gli inglesi tagliano il traguardo, il loro tempo è 4:21:90. Sono primi.
Guardate che Nash non ha vinto perché gli ho dato il bullone. Ha vinto perché è andato più veloce.
Così risponde Monti ai giornalisti che ricamano sul suo gesto. In qualche maniera, a loro avviso, il campione ha favorito la squadra avversaria. Lui sa bene che non è vero. Nel bob comanda la velocità. Ha commesso anche un errore nell'ultima manche che gli costa l'argento. Zanardini e Bonagura fanno meglio di lui e così si deve accontentare addirittura del bronzo. Eugenio è contento lo stesso. Anche se per un atleta il riconoscimento olimpico è il coronamento di anni di fatiche e rinunce, per lui la vittoria avrebbe avuto un sapore amaro se gli inglesi non avessero potuto gareggiare. Certo, non si immagina ancora che tra alcuni giorni il suo fair play sarà premiato. Un riconoscimento unico, come ricorda Sergei Bubka, ex campione del mondo di salto con l'asta e oggi membro del Comitato Olimpico Internazionale.
Se guardiamo indietro negli ultimi anni, ci accorgiamo di quanto sia migliorato il concetto di sportività e quanto gli atleti dimostrino fair play, un comportamento auspicabile, premiato anche con la prestigiosa medaglia de Coubertin.
E ora, mentre riceve la medaglia Pierre de Coubertin, primo atleta al mondo a salire sul gradino più alto di questo podio immaginario, più alto della stessa medaglia d'oro, Eugenio Monti si rende conto di aver fatto la scelta giusta quando, distinto, ha consegnato il bullone a Tony Nash e sa che nessun riconoscimento sarà mai altrettanto importante per lui. Tanto più che l'oro arriva. 4 anni più tardi, alle Olimpiadi di Grenoble, infila una doppietta strepitosa. Il primo posto sia nel 2 che nel 4, in coppia con Luciano De Polis e con Roberto Zandonella e Mario Armano. Ha 40 anni, ma l'età piuttosto avanzata per un atleta di quel livello non gli toglie nulla. Anzi, in questa occasione è anche un innovatore. Decide di montare sul suo bob le maniglie telescopiche da usare in fase di spinta. Visti i risultati, sono molti i bobbisti che da allora in poi seguono le sue orme. E questo gli fa molto piacere. Anche se si ritira dalle competizioni per raggiunti limiti di età, per Eugenio è come continuare a essere sulle piste. Ma il destino gli riserva ancora una sfida durissima. Nel 2003, a 75 anni, gli viene diagnosticato il morbo di Parkinson. Lui, il rosso volante, l'uomo che si è lanciato a 150 km all'ora in un freddo corridoio di ghiaccio, lui che nel salotto ha una collezione di medaglie olimpiche, lui che è il primo atleta ad aver ricevuto la medaglia de Coubertin, non ci sta. Non può finire così e si chiama fuori. La mattina del 30 novembre, la sua vita termina con un colpo di rivoltella alla tempia e muore il giorno dopo all'ospedale di Belluno. Un anonimo cortinese dichiara laconico:
il rosso volante ce l'ha fatta anche questa volta a precedere l'avversario.
Destini incrociati.
Destini incrociati.
Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco.
La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini incrociati è anche un libro.
Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.